Allora, buona serata a tutti. Ancora stiamo trattando questo tema che è così importante e che nasce dalla Trinità, come abbiamo visto, e finirà con la Trinità. Ecco, finirà con. Quindi qualunque relazione ha bisogno di ispirarsi alla famiglia per eccellenza, che non è Giuseppe, Maria e Gesù, ma è lo Spirito Santo, il Padre e il Figlio. L'esempio di relazione perfetta, abbiamo detto, a cui ogni famiglia dovrebbe tendere ad ispirarsi. Questa sera vogliamo trattare un aspetto fondamentale, anche se certamente non avremo tanto tempo per sviscerarlo, che è la dimensione con cui gli esseri umani, e in particolare quelli che sono più vicini, più intimi, i familiari, si relazionano, cioè la comunicazione. È una parola, diciamo, abbastanza conosciuta oggi perché i mezzi di comunicazione sono cresciuti in maniera esponenziale. Comunichiamo persino con eventuali vite presenti su altri pianeti, cerchiamo di lanciare messaggi, sì, gli scienziati, alcuni. Comunichiamo e bisogna dire che anzi viviamo in un mondo troppo comunicativo nella forma, ma nei contenuti o nei valori sempre più vuoto. Tanto è vero che a dispetto di tanta comunicazione, se voi guardate al di là della facciata che hanno certe persone, scoprirete una dimensione estrema di solitudine che affligge gran parte dell'umanità. E sicuramente, come cristiani, avremo bisogno di scoprire che siamo stati inseriti in un sistema di comunicazione, quello che tante volte sottolineiamo. Non soltanto Dio ci ha dato una nuova identità, made in heaven, creata in cielo per noi, e scoprirla ci darà sicuramente un beneficio di rinnovamento della mente, ma ci ha anche collegati in un corpo unico, una sola Chiesa. Un corpo unico, sposa poi di Cristo. Per cui tante volte noi ci sforziamo di creare l'unità, ma l'unità, ancora questa sera lo voglio sottolineare, in particolare quella che abbiamo bisogno di vivere, non solo con Dio, non solo con noi stessi, non essere sdoppiati, ma soprattutto con i nostri prossimi, con i nostri vicini, con i nostri familiari. E questo discorso vale sicuramente, è applicabile alla coppia, prima di tutto, sposati nel Signore, che non significa che una funzione in chiesa significa nel Signore, significa che in Dio uomo e donna si incontrano, fanno un patto, diventeranno una sola carne, eccetera, eccetera, ma con un denominatore che non è semplicemente fare parte della stessa denominazione o confessione cristiana, ma è nel Signore, cioè nella scoperta di Cristo in loro. Quindi, dicevo, diventa molto importante, soprattutto nei credenti, e noi stiamo parlando della famiglia dei credenti, anche se la famiglia è una realtà biologica, oggi sempre più disconosciuta, capire che l'unità è già qualcosa con cui siamo stati collegati. Naturalmente ha implicazioni diverse nel momento in cui stiamo parlando di comunicazione, di relazione nella Chiesa, nella famiglia spirituale, ha implicazioni diverse quando parliamo tra moglie e marito, ha implicazioni diverse quando parliamo di genitori, figli, eccetera, eccetera. Però la dimensione fondamentale da tenere e considerare sempre come importantissima è che l'unità è già qualcosa che ci è stata donata. Cioè noi chiaramente abbiamo bisogno di scoprirla poi per esprimerla nel rapporto di coppia, per esprimerla nel rapporto con i nostri figli o con i nostri genitori, per esprimerla ancora in un ambito poi sociale, in un ambito più vasto, ma lì diciamo entriamo in altri tipi di comunicazione che sarebbe bene anche capire meglio, perché tante volte sembra che nonostante noi siamo ispirati da Dio, siamo i più cattivi comunicatori. I cristiani tante volte, proprio oggi abbiamo vissuto una piccola conferenza sulla discriminazione razziale, ecco, su questa difficoltà che abbiamo a riconoscere il diverso come qualcuno che ci può aiutare, mentre lo pregiudiziamo, usiamo un pregiudizio per non accoglierlo e tante volte lo aggrediamo, tante volte diventa nostro nemico perché è semplicemente diverso da noi. In Cristo c'è un'unità che va al di là di affinità culturali, simpatie, antipatie, razze, condizione sociale, persino dell'essere maschio o femmina, non fraintendetemi, esiste la differenza ancora, tra poco forse non esisterà più, ma ancora esiste, ma quello che ci unisce è al di là. Quindi l'amore di Dio è la dimensione più importante dell'esistenza umana, nasce da Dio. Citerò qualche versetto velocemente, prima Giovanni 4,7, carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Quindi qua ci dà qualche cosa di particolare, non sta dicendo chi ha questa dottrina, chi ha questa teologia, ma chi ama, chi in qualche modo è collegato all'amore di Dio ed è capace di esprimerlo, viene da Dio. Chiunque ama è nato da Dio, perché un amore reale e vero non può che nascere da Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ora, questo non significa necessariamente che non ne ha fatto un'esperienza, ma il conoscere, voi sapete che in senso biblico ha a che fare col diventare una stessa cosa. Quindi tante volte noi, pur avendo conosciuto Dio, nel senso avendo ricevuto Dio, ancora non riusciamo a vivere nella relazione questo tipo di amore. Quindi non possiamo identificarci, e che tante volte lo facciamo pure nel nome di Dio, giudichiamo nel nome di Dio, però Dio dice, se potesse parlare o se potessi ascoltarlo, direbbe non mi mischiare nelle tue modalità umane. Ecco, di che sì, che sei tu, ma non sono io. Ecco, si dissocierebbe dalle nostre presunte capacità spirituali non vere. Ancora, dice Giovanni, nella prima di Giovanni 4,16, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Vedete ancora? Conoscenza, consapevolezza, fede in quest'amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. E ancora quella frase che spesso sottolineiamo in 1 Giovanni 4,19, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Cioè in realtà la nostra capacità di amore non è umana, ma viene dall'essere stati oggetto dell'amore di Dio. Questo amore, e questo sicuramente è dove caschiamo come asini, si esprime a fatti e in verità. Cioè non è un sentimento astratto, ma è qualche cosa che dovrebbe trasformarsi in un'azione. L'esempio più grande è Dio. È amato tanto il mondo che ha dato. Ecco, amato tanto il mondo, gli ha cantato una serenata, gli ha fatto veramente un discorso filosofico sull'amore, o gli ha scritto una poesia bellissima. No, che ha dato il suo unigenito figliolo. Quindi comprendiamo che l'amore reale, l'amore vero che nasce da Dio, è un amore sacrificale. Che significa? È un amore capace di donarsi, capace di essere a fatti e in verità. Infatti, proprio prima Giovanni 3,18, Giovanni è un po' l'apostolo dell'amore, troveremo molto nella sua parte di ispirazione questa sottolineatura, e in quel caso dice: figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua. Noi dovremmo dire non amiamo solo, perché che, tante volte è bello usare delle parole belle, però attenzione che dietro le parole ci sia realmente un sentimento di amore, ma con i fatti e in verità. Questo già chiaramente ci mette un po' in crisi, perché tutti quanti tante volte siamo in grado di dire: oh, ti apprezzo fratello, sei prezioso, sei grande, sei meraviglioso, sei... Però se questa espressione non si traduce in una capacità di darsi, e capite bene che nell'ambito del rapporto di coppia, nell'ambito della famiglia naturale o spirituale, in qualche modo l'amore a parole non è un segno necessario di vero amore, può essere solamente una forma, può essere un modo di dire caro cara, caro cara, caro cara, poi ci si uccide. Dice: ma come, si amavano così tanto? Sì, nella teoria, ma nei fatti c'è una grande differenza. Infatti, ancora in Galati, Paolo dirà che in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, cioè non ha valore la forma, ma la sostanza. E qual è la sostanza? La sostanza, in questo caso, è la fede che opera attraverso l'amore. Questo è tutto il progetto del cristiano, cioè una fede spinta dall'amore, fede che posso entrare in relazione con te, che posso comunicarti qualcosa di costruttivo, fede che posso realmente con la mia vita, anche con le parole, cioè edificarti. Ora vedremo velocemente qualche espressione pratica della comunicazione, secondo come Dio la intende. Paolo ai Tessalonicesi scriverà ancora, capitolo 1, verso 2, noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, cioè quindi come a dire non è una fede astratta, ma una fede che si traduce in un'opera, e delle fatiche del vostro amore. Come abbiamo detto in altra sede che la grazia fatica, cioè se tu scopri la grazia, la risorsa di Dio, questo ti porta a spendere ed essere speso di più. Non è: oh che bello, ho scoperto questa risorsa, ma se la scopri è perché si manifesti nella tua vita, nella capacità non solo di sopportare, ma anche di supportare. Quindi no, cioè al massimo io arrivo a sopportare. No, Dio ti chiama a portare su, a supportare. E vediamo poi nello specifico. Fatiche dell'amore. L'amore reale costringe. Capiamolo, dico, nei contesti poi della vita familiare. Ecco, non ha molto valore quando diciamo una persona, una moglie a un marito, o un marito alla moglie, o un figlio a un genitore, ti amo, ti amo, ti amo, però questo non si traduce in nessun comportamento di servizio, di incoraggiamento, di edificazione, esortazione, eccetera, eccetera. Vedremo meglio queste forme in cui il linguaggio diventa azione e diventa anche capacità di trasmettere agli altri qualcosa che farà la differenza. Un altro aspetto dell'amore di cui Dio ci ha amati e che ha sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo è che cerca di adeguarsi agli altri. Anche questo è un aspetto fondamentale. L'Apostolo Paolo, in quella parte importantissima della capacità di essere vicino, di empatizzare, di simpatizzare con gli altri, cosa dice? Coi deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. E poi mi sono fatto con quelli senza legge, con quelli con la legge, eccetera, eccetera. Ma il succo è questo. Mi sono fatto... No, mi sono fatto. L'ho fatto oggi, che mi sono fatto. Di che cosa ti sei fatto? Bah, un poco di serial televisivi, un po' di droga, un po' di... Mi sono fatto di qualcosa, di qualche droga. No, mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Questo è qualcosa che abbiamo bisogno di capire. L'amore reale, cioè, è capace di spingerci a adeguarci, a essere vicini agli altri, in qualche modo, non solo per la salvezza, perché potremmo dire va bene, ma mia moglie è salvata, mio marito è salvato, mio figlio è salvato, ma per favorire quel processo di salvezza che anche riguarda la nostra mente, perché uno può essere salvato e ancora carnale all'ennesima potenza, come normalmente nell'infanzia spirituale siamo. Poi con la maturazione dovremmo imparare ad essere sempre più trasformati a immagine di Cristo. L'amore comprende primariamente, da quel poco che abbiamo sottolineato, questa capacità quindi di ascolto, capacità di ricevere dagli altri. E l'Apostolo Giacomo ce lo ricorda: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. È proprio quello che contrasta fortemente con quello che viviamo tante volte nella dinamica di coppia, che siamo non disposti ad ascoltare perché abbiamo già un'idea dell'altro o ce la siamo creata strada facendo, quindi abbiamo un pregiudizio, quindi come a dire io lo so che tu mi darai sempre la stessa cosa, quindi neanche ti ascolto perché ormai ti ho sgamato, ti ho capito come sei fatto. Questa immagine umana, che potrebbe essere anche vera, non aiuta ad attivare il bene nell'altro, perché è come se dicessimo sei sempre tu, sei sempre lo stesso. Ma quando diciamo sei sempre lo stesso, voi pensate che sia questo un incoraggiamento, uno stimolo per l'altro a cambiare, o sia in realtà un chiummo che poi fa sì che l'altro sia sempre lo stesso? Come detto, l'hai detto tu, io sono così come tu mi immagini aggressivo, diventerò ancora più aggressivo, mi immagini geloso, diventerò ancora più geloso. Quello che noi proiettiamo ha una capacità veramente di modificare, di influenzare gli altri. Naturalmente questo ascolto dovrebbe essere reale, perché c'è anche un falso ascolto. Ci sono persone che fanno finta, ci sono mariti che fanno finta di ascoltare le mogli, però in realtà è il loro pensiero. Ci sono mogli che fanno finta, ci sono genitori che fanno finta di ascoltare i figli, ma soprattutto ci sono tanti figli, e qua numericamente cresce esponenzialmente, che fanno finta di ascoltare i genitori. Hai capito? Sì, vuol dire niente, ma neanche in realtà c'è un ascolto, né reale, né selettivo, né protettivo, non possiamo approfondire. Un buon ascoltatore in realtà stimola la comunicazione, quindi no, l'ascolto non è semplicemente ti metti là e assuppi tutto quello che l'altro ti deve dire e sfogare. Naturalmente anche questo, in certi momenti ci sono certe mogli che hanno bisogno di sfogarsi, certi mariti che hanno bisogno di sfogarsi, certi figli che hanno bisogno di sfogarsi, certi genitori. È chiaro che in quel caso bisogna sempre scegliere intanto la persona giusta per sfogarsi. Ecco, nel caso di moglie e marito non ci sono opzioni, diciamo, ovviamente. È lì che si deve essere capaci di raccogliere il vomito dell'altro senza per questo però andare in crisi, senza per questo modificare ulteriormente il giudizio sulla persona. Perché tante volte è chiaro che nel rapporto e nell'intimità c'è anche questo patto che prevede anche la possibilità di scaricarsi. Come dire, tante volte dice, ma se non mi sfogo con te, con chi mi devo sfogare? Cioè col cane. Il cane poi mi denunciano gli animalisti, no? Nel senso che un rapporto impegnato, capiremo, permette una libertà di sfogo, di espressione più grande. Quando per esempio abbiamo capito che Dio ci ama, e spero che lo abbiate capito tutti, siamo entrati in una libertà anche di sfogarci con Lui, di arrabbiarci con Lui. Naturalmente poi non c'è piacere perché Lui ha sempre ragione, però dico, no, non è la stessa cosa tra marito e moglie, cioè, anche se il torto è sempre di entrambi quando si litiga. Ecco, questa è una cosa, anche se tante volte diciamo no, è sua, no, è lui, è lei, è così. E io parlo con tante coppie, tantissime, anche al di fuori della Chiesa, un poco per professione, e realmente è incredibile quello che sento, cioè, e difficilmente qualcuno dice il torto è mio, ma normalmente si incolpa l'altro come sorgente della propria insoddisfazione, del proprio dolore, e quindi si è persa la capacità, si perde la capacità di ascoltare l'altro, perché già quando l'altro parla già è come un pugnale e tu reagisci anche per una specie di difesa. Un buon ascoltatore, dicevo, stimola la comunicazione. Ricordate cosa dice Efesini 4:29, questo l'avevo citato: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, se ne avete qualcuna buona. Quindi tante volte il silenzio è meglio di usare una parola a vanvera, che edifichi secondo il bisogno. E già su questo verso si poteva fare tutta uno studio, perché nella comunicazione, se avete una parola buona, ma io credo che tante volte noi non abbiamo bisogno di aspettare questo se avete, normalmente perché? Perché accumuliamo risentimento, accumuliamo tensione, diciamo ma così mi doveva trattare, ma questo doveva fare, ma davanti ai bambini così, questo di coppia, ma poi i figli nei confronti dei genitori, i genitori nei confronti di figli, parenti, eccetera, eccetera, ma così si doveva comportare, ma che figura, ma qua, ma là. Quindi, in realtà, poi, nel successivo colloquio, andiamo con un vocabolario già preparato di tutte le parolacce, di tutte le cose altro che potremmo dire per vendicarci. Dice, vendicarci, un cristiano si vendica, perché? Purtroppo è così, tante volte non riuscendo a perdonare rimaniamo con te la faccio pagare. Naturalmente magari non passiamo alle mani, non passiamo ai piedi, però ovviamente non usiamo più questa meravigliosa ispirazione, questo suggerimento che ci dà la scrittura, che non esca dalla nostra bocca parola cattiva, ma se ne avete qualcuna buona, se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, quindi secondo la necessità, il momento, la situazione, eccetera, eccetera, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolti. Questo è uno dei meccanismi più importanti del vissuto cristiano, cioè la comunicazione che conferisce, che trasmette, che impartisce, che dona grazia, non che dice disgraziato. Immaginate se Dio nel comunicare con noi, e tante volte non avendo un'immagine, ancora una rivelazione dell'amore di Dio, tante volte tante persone sentono quasi Dio che le sta dicendo disgraziato, figlio di qua là, ma che cosa hai combinato? Io te l'avevo detto. Cioè, questa è la modalità umana. Ma il Dio che poi ho conosciuto dopo, perché all'inizio pensavo ancora abbiamo una visione umana di Dio, è un Dio che quando mi ha parlato ha cercato di conferirmi, di trasferirmi grazia, cioè accoglienza, amore, comprensione, simpatia, consolazione. Cioè, questo è quello che Dio fa nei nostri confronti ed è quello che vorrebbe che noi imparassimo a fare nei confronti delle persone con cui abbiamo un rapporto più impegnato. Anche con le persone, anche con quello che ti taglia la strada, per dire, ma quello... Cioè, lo vedi un momento, stai attento se poi scende dalla macchina e dici, quando dici una parolaccia. Però dico, con quelli con cui hai un rapporto impegnato, c'è una continuità di rapporto, ogni parola negativa in qualche modo farà il suo danno. E da quest'ultimo aspetto, ora leggo semplicemente perché ovviamente non posso più dilungarmi, traiamo spunto per parlare brevemente dei cinque linguaggi dell'amore. C'è un libro bellissimo per chi lo vuole leggere da uno psicologo cristiano, applicato sicuramente in particolare alla dimensione di coppia, ma a mio avviso valido per tutte le relazioni di amore. Il primo suggerimento del linguaggio che, o del comportamento che esprime amore, sono le parole di incoraggiamento, di rassicurazione. Quando Dio si relaziona a noi, la prima cosa che dice: tranquillo, rilassati, non sei Dio, sono io Dio, quindi io ho preso il tuo peso, io sono al di sopra, quindi rilassati. E la consolazione è un aspetto dell'incoraggiamento, perciò consolatevi a vicenda, edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti, né dedite a molto vino, un pochino, ma siano maestre nel bene, non nella sparlatteria o in qualche altra cosa. Tanto siamo maestri di cose negative, di amarezze che sono contagiose, per incoraggiare le giovani a lasciare i loro mariti, ad amare i loro mariti, ad amare i figli, ad essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici. Ma Paolo, ma tu per queste specifiche, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Qua ci sarebbe un altro incontro da spendere su questo, però l'esempio di donne che sono sopravvissute al loro matrimonio, che sono riuscite a non ammazzare il marito, che sono riuscite ad amarlo, a benedirlo, e che in qualche modo diventano esempio per le giovani. Perché se non ci sono questi esempi, dove le giovani prendono esempio? E da quelle che si sono divorziate 5 volte, 6 volte, 7 volte, eccetera, eccetera. Esortazione è un altro aspetto di parole di incoraggiamento. Esortare è incoraggiare, spingere. Sapete pure come fa un padre con i suoi figli: abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, eccetera, eccetera. Oppure ancora: badate, fratelli, che non ci sia nessuno con un cuore malvagio e incredulo che vi allontani da Dio, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno si indurisca. L'esortazione è un aspetto importante nella dimensione della famiglia, che non è critica, non è aggressione, non è parolaccia, ma è stimolo da parte di Dio che spinge a rimettersi in una prospettiva diversa. E così ammaestramento, ammonizione, riprensione, eccetera, eccetera. Ma vado velocemente alla fine. Un altro aspetto della dimensione del linguaggio dell'amore, del comportamento dell'amore, sono i momenti speciali. Cioè la disponibilità ad offrire a qualcuno una piena attenzione. Questo per i mariti è una cosa sovrannaturale, proprio perché sono sempre distratti quando le mogli parlano. Ma è importantissimo, cioè tempo, ed è una questione anche di tempo, ma soprattutto empatia, cioè capacità di ascolto. Quindi, se tu vuoi entrare in relazione con una persona, devi riuscire a dedicarle un po' di tempo e a sentire quello che questa persona sta vivendo, e a sentirlo non soltanto, diciamo, per quello che dice, ma anche col contatto visivo. Infatti diventa importante mantenere, per esempio, sembra una regola stupida, mantenere il contatto visivo con cui con chi parli. Che tante volte cioè, la moglie ti parla e tu stai guardando il soffitto, stai guardando a destra, a sinistra, stai guardando, cioè, è chiaro, o al contrario, dico, diventa importante il contatto visivo nella comunicazione, è importante. Io so tante volte che sono solo a pensiero, qualcuno mi parla e io sto guardando qualche galassia lontana nell'universo, ma diventa importante, perché poi quella persona che sensazione ha? Che io me ne sto altamente fregando. E questo nella dimensione della coppia è vitale, nella dimensione della famiglia è vitale. Se i figli non si sentono ascoltati dai genitori, ma solamente ascoltati pro forma, voi pensate che questo crei rapporto, crei amore? No! E quindi non fare altre cose mentre si sta parlando con un'altra persona. Cercare di cogliere i sentimenti di un'altra persona. Osservare anche il linguaggio del corpo, perché c'è un linguaggio verbale, ma c'è anche un linguaggio del corpo per cui l'altro ti sta cercando di comunicare qualcosa, e soprattutto non interrompere. In questo noi siamo proprio capaci di non poter mai fare finito. Per esempio questo difetto ce l'ho avuto a oltranza, cioè mia moglie iniziava una cosa e io già dovevo rispondere prima che lei finisse. E questo naturalmente disturba la comunicazione. Terz'ultimo punto, doni, un'altra espressione del linguaggio dell'amore, è qualcosa che possiamo capire l'importanza nel momento a cui... A voi piace avere qualcuno che faccia un bel regalo? Vi piace? Dice, ho pensato a te, ti ho pensato, anche al di fuori delle ricorrenze. Magari le ricorrenze uno se l'aspetta e ci resta male se non gli fanno nessun regalo, ecco, tipico della moglie. Dice, non ti sei ricordata che era il mio, che era il nostro anniversario, no? O altre cose del genere. Però dico, a prescindere da occasioni particolari, i doni sono sicuramente dei modi con cui noi diamo qualcosa agli altri in maniera gratuita, perché non è un dono che poi l'altro dovrà pagare caramente in prestazioni o in altre cose di questo genere, dico, ma è qualche cosa che nasce dal cuore, proprio il desiderio di dare qualcosa, il dono di se stessi. La presenza fisica, per esempio, nei momenti di crisi è uno dei doni più importanti che possiamo fare. Tante volte, nei momenti più difficili del nostro partner o dei nostri figli, noi per tendenza naturale ce la defiliamo, ce ne andiamo, mentre in momento di crisi sarebbe il momento in cui, anche senza dire niente, avremmo bisogno di stare vicino alle persone che diciamo di amare. Ancora, la scrittura è molto evidente in questa: Luca, date, vi sarà dato, vi sarà versata in seno una buona misura, pigiata, scorsa, traboccante. e poi ancora in Atti, in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Penultimo, gesti di servizio, cioè non solo abbiamo detto linguaggio di incoraggiamento in tutta la famiglia, non solo momenti speciali di attenzione, intimi, cenette al lume di candela, eccetera, eccetera, cose belle dove ci si guarda negli occhi, almeno ogni tanto, senza dirsi parolacce con gli occhi iniettati di sangue. Doni, cioè capacità di ricordarsi e di spontaneamente, non mi devi comprare, ma spontaneamente pensare ai figli, pensare, questo è più facile, tante volte gli compriamo anche troppi giocattoli, soprattutto, dicevo l'altra volta, perché ci sentiamo in colpa di non dargli la nostra presenza, allora gli diamo i giocattoli. Doni, gesti di servizio. Quando ho scritto qualcuno, questi riguardano più il marito, però dico possiamo leggere quelli del marito perché io sono uomo, magari preferisco fare autocritica piuttosto che dire quali sono i gesti di servizio delle donne. Dico i gesti di servizio del marito. Azioni come cucinare, preparare la tavola, lavare i piatti, passare l'aspirapolvere, pulire un comò, togliere i capelli dal lavabo, asciugare lo specchio, mettere a punto l'automobile, andare a buttare l'immondizia, cambiare i pannolini al bambino, dipingere le pareti di una stanza, spolverare la libreria, effettuare la manutenzione dell'automobile, lavarla o passare l'aspirapolvere, pulire il garage, tagliare l'erba, potare gli alberi, togliere le foglie, spolverare le persiane, portare il cane a fare la passeggiata, chi ce l'ha, pulire la cassetta del gatto, chi ce l'ha, cambiare l'acqua ai pesci rossi, chi ce l'ha, sono gesti di servizio. Dico, ma sembrano stupidaggini, ma voi provate a fare queste stupidaggini nei confronti delle vostre mogli, nei confronti dei vostri mariti, eccetera, eccetera, e vedrete come un gesto di servizio crea riconoscenza, non una pretesa, devi fare questo perché sei, tu ti devi occupare. Un gesto di servizio fa un sacco. Gesù lo espresse con lavare i piedi ai discepoli. E ultimo, contatto fisico, naturalmente sessuale nel matrimonio, negli altri rapporti si spera di no. Per cui sicuramente diventa importante anche in certi momenti esprimere la fisicità. Anche la scrittura ne parla. Salutatevi gli altri con un santo bacio o altri punti dove ci fa capire che l'amore non è semplicemente una parola, non è semplicemente un momento speciale dedicato, un'attenzione, non è semplicemente una capacità di donare all'altro momenti o regali, eccetera, eccetera. Non sono gesti di servizio, sono tutti importanti, ma è anche contatto fisico, è una carezza, è un abbraccio, è un bacio. E in questo è importante che scopriamo, e concludo, qual è il linguaggio d'amore che l'altro più recepisce. Perché è importante? Non, magari possiamo anche esprimere qual è il modo con cui noi ci sentiamo più amati dall'altro, però sarebbe bene anche che noi conoscessimo qual è il modo con cui l'altro si sente più amato. Magari ci sono delle persone che gli fai un regalo, una moglie e si sente così, una moglie che gli va a buttare la spazzatura si sente così. Quindi dobbiamo capire in che modo l'altra persona, il figlio, il genitore, può beneficiare del nostro gesto, perché dobbiamo in qualche modo usare una modalità che possa raggiungere il suo cuore, che possa edificare, costruire, consolare, eccetera, eccetera, perché questo porterà a una comunicazione di amore. Amen.